L'Osservatore Romano.
160 anni e non li dimostra.
Ora anche in digitale.
L'Osservatore Romano, lo leggo, e sarebbe bello che voi lo leggiate.
Per non smettere di pensare e lasciarsi sorprendere dalla realtà. L'Osservatore Romano digitale.
Ogni giorno, per voi, a meno di 6 centesimi. Per le modalità di abbonamento, digitate osservatoreromano.va.
Il mondo alla radio.
Amici ascoltatori, ben trovati. Il saluto in diretta da Roma vi arriva da Luca Collodi, grazie a Mario Scatton per la parte tecnica, con Luciana Fantini, Gianmarco Morroni in assistenza di regia. Siamo in collegamento con Assisi, dove si trova il nostro collega di Radio Vaticana, Vatican News, Alessandro Guarasci, perché è iniziato oggi ad Assisi, fino al primo di ottobre, il 54esimo incontro nazionale di studi delle ACLI sul tema dignità e lavoro, vie per la speranza. È un momento, quello che viviamo, storicamente complesso, e in questo momento storico complesso le ACLI scelgono Assisi, città della pace, per riportare al centro del dibattito il tema del lavoro. Noi ci colleghiamo con Alessandro Guarasci da Assisi, a te la linea.
Buon pomeriggio a tutti, cari ascoltatori. Allora sì, Luca l'ha detto, il 54esimo incontro delle ACLI, convegno studio delle ACLI, che vuol dire che sono 54 anni che si fa. Devo dire che io ho partecipato a tanti incontri a Vallombrosa, sopra Firenze, oppure a Orvieto, e ogni anno in qualche modo questo incontro di studi ci riserva delle sorprese. Domani, per esempio, avremo uno studio piuttosto significativo sulla precarietà nel mondo del lavoro. D'altronde lo sappiamo, ormai 9 contratti su 10 sono a tempo determinato, comunque sono precari, e spesso in Italia, diciamo abbastanza spesso in Italia, abbiamo anche contratti che prevedono 6 euro l'ora. Per esempio è il caso di tante persone che lavorano nei musei, e dunque il tema del welfare, del precariato nel lavoro, è fondamentale. Noi, per parlarne, abbiamo qua Antonio Russo, che è vicepresidente delle ACLI e tra l'altro ha la delega al welfare. Allora, Antonio Russo, è in qualche modo un destino ormai contro cui non possiamo lottare, quello di un precariato in Italia? Cioè, verrà prima o poi un'era migliore in cui i ragazzi, magari a 30 anni, 25 anni, potranno pensare a un futuro, diciamo, decente?
No, io non credo onestamente che sia un destino ineluttabile, nel senso che la storia di questo paese, il fatto stesso che i padri costituenti abbiano scritto che questa Repubblica è fondata sul lavoro, è un segno molto chiaro, un monito per quelli che poi nel corso della storia hanno provato, come le ACLI, a costruire forme di tutela del lavoro. Quindi assolutamente no. È vero, oggi ci troviamo di fronte a una situazione che lascia in qualche modo inorriditi, perché non si tratta soltanto di lavoro indignitoso, spesso si tratta di lavoro povero. Vorrei ricordare, visto il riferimento al welfare, che siamo in una fase storica in cui ci sono persone che lavorano ma che sono povere. Il fenomeno dei working poor è un fenomeno che evidentemente appartiene al nostro tempo. Vorrei anche sottolineare, visto che il tema di questo 54esimo incontro di studi è la dignità e il lavoro come via della speranza, vorrei sottolineare il fatto che nel nostro paese c'è il lavoro in schiavitù. Pensiamo a cosa succede nei campi, pensiamo a cosa succede qualche volta prevalentemente nel lavoro agricolo, non solo in quello. E vorrei anche ricordare l'insicurezza del lavoro, e cioè le persone che ancora muoiono, troppi, tanti sono i morti sul lavoro, e quindi evidentemente questo è un tema che deve essere assolutamente posto al centro.
Ecco, Russo, lei ha parlato di tanti morti sul lavoro. Sappiamo che mediamente ogni giorno ci sono 3 incidenti sul lavoro. E poi ha parlato dell'insicurezza, l'insicurezza nei contratti di lavoro. Però noi veniamo ormai da quasi 20 anni di riforme del mercato del lavoro che in qualche modo hanno giocato a ribasso.
Eh beh, assolutamente sì, nel senso che i fatti lo dimostrano ampiamente. Noi sappiamo che lì dove non ci sono in tanti dei contratti, lì dove il lavoro è un lavoro precario, un lavoro indecente, lì dove per esempio i giovani non vengono accompagnati da un processo di formazione ad entrare nel mercato del lavoro, lì dove non c'è controllo, lì dove non ci sono verifiche, lì proprio si verificano, scusate il gioco di parole, gli incidenti sul lavoro, e spesso sono incidenti mortali. Quindi non basta avere un quadro normativo di riferimento che tuteli, che annuncia le tutele dei lavoratori. Evidentemente serve in questa fase della storia intanto una sicurezza nei contratti del lavoro. Non possiamo continuare a pensare a forme di lavoro precario. Le forme di lavoro precario sviluppano una precarietà della vita delle persone. Non c'è tempo per affrontare le questioni di giovani che o non entrano mai nel mercato del lavoro, che sono espulsi dal mercato del lavoro, che hanno lavori precari, che non gli danno nessun tipo di sicurezza e quindi evidentemente hanno difficoltà a creare famiglie, hanno difficoltà, come dire, ad inserirsi anche a volte nelle comunità e nella società. E allora bisogna avere delle norme chiare, che siano rispettate, che siano anche condivise, direi. Bisogna avere maggiore controllo del lavoro e bisogna avere anche probabilmente un'idea del lavoro diversa, cioè un lavoro che tenga al centro la persona, che consideri tutta la persona, che consideri il principio al quale noi ancora rimaniamo ancorati come associazione, che il lavoro è per l'uomo e non è l'uomo per il lavoro. Invece nel corso di questi anni, anche per l'affermarsi, diciamolo, di un liberismo sfrenato, di un'idea di economia e di produttività sfrenata, siamo purtroppo precipitati in una situazione per la quale il rispetto dell'umano, il rispetto dell'uomo, che noi ancora mettiamo al centro del nostro 54esimo incontro nazionale di studi, purtroppo ogni giorno è calpestato.
Diciamo una finanziarizzazione del lavoro. Allora, Luca Collodi, se tu non hai domande da studio, io mi fermerei qua, ti darei la linea, Luca. Considerato che domani, tra l'altro, torneremo a parlare di questo convegno annuale di studi, appunto daremo anche conto di quella che è questa indagine, è stata realizzata appunto dall'Istituto di Ricerca delle ACLI, l'IREF, proprio su quanto il lavoro sia precario in Italia e soprattutto chi ne fa davvero le spese. A te la linea, Luca Collodi.
Grazie ad Alessandro Guarasci, nostro inviato ad Assisi per i lavori delle ACLI sul tema del lavoro. Domani torneremo a parlarne. Grazie, grazie Alessandro, buon lavoro ad Assisi. Noi torniamo a Roma. Ritmo della Terra, la musica di Tony Esposito, ci porta e ci torna a parlare dell'attività di Earth Day Italia. In studio Tiziana Tuccillo e Giuliano Giulianini, nomi noti agli ascoltatori di Radio Vaticana, in studio qui a Roma. Buonasera, ben trovati.
Grazie, Luca. Buonasera, buonasera.
Noi oggi vogliamo parlare, naturalmente con Earth Day Italia parliamo di ambiente, di natura, di difesa dei territori, e parliamo di cambiamento climatico, un tema di cui ormai si parla da tempo, da sempre, però poi le tematiche sono sempre le stesse, non si riesce ad affrontare e a risolvere questo problema. Tiziana.
Allora, Luca, sì, tra le tante categorie professionali che hanno animato il dibattito elettorale di questi ultimi giorni ci sono anche gli scienziati del clima, che a inizio agosto hanno pubblicato una lettera aperta alla politica per fare di questa questione climatica un argomento primario per il futuro governo. La lettera poi è stata pubblicata anche online e il documento ha avuto un grande successo perché ha raccolto oltre 200 firme, proprio a riprova di quanto è sentito fortemente questo argomento, l'argomento ambiente. Tra i firmatari dell'appello ci sono tantissimi studiosi, CNR, Centro Euro-Mediterraneo sui cambiamenti climatici, ma parlando, venendo alle cose concrete, gli esperti ci ricordano in questo appello che se la temperatura media del pianeta crescerà ancora di un solo grado nei prossimi decenni, cosa che pare probabile, la frequenza delle ondate di calore raddoppierà, la frequenza delle inondazioni e i periodi di siccità saranno un terzo di più. Quindi la nostra comunità scientifica ha chiesto a gran voce a chi deciderà le politiche dei prossimi anni di non attendere le emergenze, ma di pianificare e programmare investendo con rapidità le risorse che sono disponibili nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Le parole d'ordine principali dell'appello sono ridurre le emissioni di gas serra, decarbonizzare e rendere circolare la nostra economia. La lettera sembra abbia avuto l'effetto sperato, visto che proprio alla vigilia del voto tutte le principali forze politiche italiane si sono impegnate con il collettivo dei firmatari a costituire questo Consiglio Scientifico Clima e Ambiente, e quindi diciamo che la promessa è questo, che questo nuovo organismo, che è composto da studiosi del settore, verrà istituito per legge ad inizio legislatura del nuovo Parlamento e avrà proprio il compito di preparare i provvedimenti e di valutare quelli che sono già in atto.
È il momento, Tiziana, in cui a livello internazionale devono essere fatte le famose scelte di transizione energetica ed ecologica per cercare di risolvere il problema del clima ed evitare poi problemi magari maggiori. Una parte di questo compito spetta alla stampa, alla comunicazione. E sì, anche qui però dobbiamo dire che talvolta la stampa è un po' ideologica nell'informare su questi temi.
Esatto, e sappiamo che certamente parlare di questi argomenti, inquinamento, temperature globali, gas nocivi e catastrofi varie, non è certo accattivante, non è coinvolgente, però abbiamo proprio il dovere, dobbiamo continuare a farlo possibilmente sempre di più e sempre meglio, perché è un compito necessario proprio sensibilizzare e informare. Molti commentatori invitano anche a cambiare il lessico che utilizziamo, preferire crisi climatica più che cambiamento climatico, proprio per comunicare la gravità, cioè l'urgenza di questa situazione. Un'altra tentazione dei media è parlare soltanto del problema, quindi si accentuano i grandi titoli con i toni catastrofici per fare gli ascolti o contatti online e si rischia invece di tacere sulle soluzioni che ci sono e che ormai sono molto più utili e urgenti. E quindi ad esempio sarebbe bene che l'opinione pubblica avesse ben presente quali sono tra le tante le azioni che contribuiscono di più ad abbassare i livelli di anidride carbonica nell'atmosfera. Ad esempio, non molti sanno ancora che l'eolico e il solare sono circa 4 volte più efficaci del nucleare per questo scopo, o che nei trasporti l'utilizzo di biocarburanti al posto di quelli fossili è più utile del passaggio al trasporto pubblico. Quindi è tempo davvero di essere propositivi e soprattutto di passare ai fatti e alle azioni concrete.
Giuliano Giulianini, tu hai incontrato il fisico Antonello Pasini proprio su questo tema.
Sì, Antonello Pasini è fra i primi firmatari di questa lettera, ed è il frontman di questo comitato Scienza al Voto, uno dei massimi esperti, molto noto, che ha anche la capacità di spiegare con parole semplici il problema.
Recente dell'Istat, che ha messo il cambiamento climatico al primo posto delle preoccupazioni degli italiani riguardanti l'ambiente. Per dirne alcune, prima dell'inquinamento, prima dei rifiuti, dello stato dei mari e dei fiumi, della plastica, eccetera. Mi rendo conto che chiesto a un climatologo è un po' come chiedere all'oste se il vino è buono, però è veramente questo il nostro primo problema ambientale?
Guardi, potrebbero esserci dei problemi che sembrano più urgenti, no? Questo è chiaro, più tangibili, più vissuti giorno per giorno, ma il cambiamento climatico è qualcosa, come diciamo noi nella lettera, che mina dalle fondamenta tutto lo sviluppo futuro, e oggi la società civile è più acculturata su problemi di questo tipo, su problemi di sistemi complessi, su problemi che magari non si vedono immediatamente ma che soggiacciono a tutto lo sviluppo futuro. Poi ultimamente è chiaro che ci sono stati degli eventi che hanno portato alla ribalta questo tema, con la stessa urgenza degli altri temi di cui parlava lei, quindi la plastica, i rifiuti e così via, perché noi veniamo da un inverno estremamente secco, una primavera altrettanto secca, da maggio ci sono state ondate di calore ripetute e quindi le persone si sono rese conto che il problema dei cambiamenti climatici non è un problema per le future generazioni, ma è un problema per noi già ora in questo momento. E quindi questo è estremamente importante e probabilmente ha fatto schizzare in su il tema cambiamento climatico in questi sondaggi.
Voi nella lettera parlate di porre in essere azioni di adattamento che rendano i territori resilienti. C'è qualcosa di concreto che le sembra fattibile anche nel breve periodo, o comunque impostabile nel breve periodo?
Ma sì, ovviamente in emergenza si fa di tutto di più, ma conta molto poco. Dobbiamo comunque programmare da un anno all'altro almeno, quindi ci sono cose che possono essere fatte, per esempio mettere in sesto le nostre reti idriche che sono un colabrodo, oppure far sì che l'acqua che scende, la pioggia che scende venga in qualche modo trattenuta da determinati invasi, anche cercare di cambiare quella che è l'irrigazione in agricoltura, da un'irrigazione a pioggia a un'irrigazione a goccia, cercare di rendere più verdi le città, per esempio, contro le ondate di calore. Insomma, ci sono tante cose che vanno pianificate, ma anche in tempi relativamente brevi.
L'altra cosa concreta che chiede la lettera è spingere sulla riduzione delle emissioni di gas serra, ovviamente, decarbonizzando, ecco questa parola, e rendendo circolare ovviamente la nostra economia. In pratica chiedete di abbandonare petrolio, carbone e gas come fonti di energia. Come sa, si è riaperto il dibattito sul nucleare, sull'opportunità di puntare invece tutto sulle rinnovabili, insomma ci sono diverse posizioni anche politiche. Il collettivo dei firmatari ha una posizione su questo o non è materia da climatologi, diciamo, capire dove mettere gli investimenti nel campo dell'energia?
Ma ognuno di noi ovviamente ha le proprie idee, abbiamo voluto esprimerle in questa lettera, che era una lettera unitaria, però ecco, noi possiamo discutere anche di queste cose, nel senso che abbiamo purtroppo pochi decenni per risolvere questo problema, abbiamo delle alternative, cerchiamo di capire quali sono le alternative più fattibili e che portino a vantaggi concreti, perché poi noi scienziati siamo abituati a fare i conti, quindi ci sono alternative con cui probabilmente non faremmo in tempo a ridurre le nostre emissioni al 2050, altre che sono più pronte. La cosa essenziale è che dobbiamo effettivamente mitigare, cioè noi possiamo adattarci fino a un certo punto, ma l'adattamento ha dei limiti, cioè potremmo arrivare a degli scenari tali in cui non saremo più in grado di difenderci con l'adattamento, perché dobbiamo assolutamente quindi evitare questi scenari e per fare questo dobbiamo assolutamente diminuire le nostre emissioni di gas serra.
L'altro appello è per i media, per dare spazio a questo tema nei dibattiti politici. Le sembra che stia succedendo, cioè si stanno organizzando dibattiti, trasmissioni, grandi trasmissioni, proprio per mettere i politici a sedere davanti ai climatologi e parlare del problema?
Questo mi pare che per il momento non sia stato fatto dal giornalismo italiano. C'è qualche iniziativa per farlo, ma da parte sempre di comitati scientifici, di scienziati, per esempio Comitato Scientifico della Scienza al Voto, di cui sono il coordinatore. Però ecco, l'appello ai giornalisti era un pochino di più per fare un'informazione corretta, no? Quindi seguire le fonti giuste e non dare voce a chi non ha competenze su questo tema, vuole parlare ugualmente sui social e così via, quindi era un appello probabilmente un po' diverso.
Abbiamo avuto l'esperienza dei virologi onnipresenti in TV durante la pandemia. Ora, non augurandoci un'emergenza tale nei prossimi anni per cui verranno arruolati i climatologi, però quali sono i pro e i contro di una chiamata alle armi degli scienziati del clima da parte della grande comunicazione? Cioè c'è il rischio che vengano arruolati, come diceva prima, sia quelli più attendibili che quelli meno?
Sicuramente sì, nel senso che ovviamente la comunità scientifica deve parlare con una voce, poi è chiaro che in queste cose intervengono delle dinamiche di tipo diverso, siamo umani, c'è chi vuole mettersi più in vista, e bisognerebbe, come dire, fare una sorta di portavoci di quella che è la posizione della comunità scientifica, perché insomma c'è un consenso ampio e documentato su queste cose, e delegare alcune persone a rappresentare quella che è la visione della comunità scientifica, perché poi anche adesso ci sono persone che parlano, come dire, fuori dal coro, no? Ma probabilmente non hanno le credenziali per farlo, perché magari non pubblicano su riviste internazionali su temi dei cambiamenti climatici, però certo, nel momento in cui ti confronti con i media, qualche pericolo c'è.
E questo argomento, vedi Luca, è veramente ormai molto molto sentito e di grande interesse. Ricordiamo che questo appello è stato firmato da oltre 200.000 persone, quindi è veramente cogente come argomento.
Sì, io vorrei ribadire che forse è ora anche di smettere di parlare di educazione soltanto, ma c'è anche il bisogno di cominciare a fare cose concrete a tutti i livelli.
Esatto.
L'ambiente è un tema che secondo voi, Tiziana e Giuliano, interessa realmente alla gente?
Io penso che in questo momento è iniziato ad interessare molto. Finora non era interessante. Ora ci scontriamo tutti i giorni con quelle che sono le catastrofi che succedono, non so, le inondazioni, che abbiamo visto pochi giorni fa, quella cosa disastrosa nelle Marche. Insomma, sono tutti
guardiamo
questi,
maggiormente le previsioni del
assolutamente
tempo.
Assolutamente sì, sono tutte cose che ormai abbiamo capito che non è che succedono così tanto per, ma perché ci sono delle ragioni molto importanti.
Giuliano, la stampa ne parla in modo casuale del tempo, appunto quando ci sono tragedie o paure, oppure c'è qualche testata, radio, TV, giornale?
Guarda, c'è uno studio di Ecomedia recente che affronta proprio questo discorso. Si parla molto delle tragedie, perché noi i giornalisti andiamo dietro al titolo, come diceva anche Pasini, come dicevamo prima, al like, a leggere l'articolo. Però il discorso è che ora bisogna anche spostare sulle soluzioni. Dobbiamo far capire alle persone che ci sono le soluzioni e devono loro chiedere ai loro referenti, amministratori, ma anche a livello locale, di metterle in atto.
Cioè, ci deve essere, secondo voi, quindi una pressione dal basso?
C'è sempre una in ogni rivoluzione c'è chi ha detto che c'è sempre una pressione dal basso, l'abbiamo visto anche al Festival Francescano la settimana scorsa, però
se la rivoluzione può iniziare, rivoluzione naturalmente ideale tra virgolette,
certo,
quando arrivano le bollette a casa a questo punto del gas, della luce e dell'acqua forse no, ma comunque del gas, della luce assolutamente sì.
Ma guarda, l'esempio tipico è quello del virus. Noi fino a 3 anni fa non sapevamo nulla di batteri, di virus, di antivirus, di quanto ci voleva fare un vaccino. Adesso sappiamo anche la differenza fra i filtri delle varie mascherine e siamo le stesse persone. Quindi basta che le persone vengano informate. Sul cambiamento climatico è la stessa cosa.
Però forse sì. Tiziana, ci vuole sempre qualcosa di forte che spinga la persona a rendersi conto del problema.
Sì, certo, certamente. Io sono proprio convinta che venga dal basso.
E non è bello questo.
Non è bello, purtroppo non è bello. Purtroppo finora non ce ne siamo resi conto, ma adesso io sono sicurissima invece che il problema è ben sentito da tutti. Comunque, noi rimandiamo per queste versioni integrali, la prima versione integrale dell'intervista sul nostro sito che è erday.it. E poi, se ci vorrai, saremo con te giovedì prossimo.
Giovedì prossimo, stessa ora, Radio Vaticana. Io ringrazio la redazione di Air Day Italia con Tiziana Tuccillo, Giuliano Giulianini, i vostri ospiti.
Grazie.
Da Luca Collodio è tutto.
Buonasera.
Tra poco l'informazione del giornale radio alle 18. Io ringrazio Mario Scattone per la parte tecnica con Luciana Fantini e Gianmarco Murroni. Grazie e buon ascolto di Radio Vaticana, il canale italiano.